Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte. Buonasera amici ed amiche di Radio Orizzonti in Blu, benvenuti a Blue Night in questo sabato 23. Io sono Giovanni Nastasi e vi terrò compagnia per un'oretta, tanta bella musica, e oggi si parla in particolare della differenza fra le grandi major, le case discografiche, e le etichette invece indipendenti. Avremo anche ospite una bravissima giornalista musicale e scrittrice che ha scritto un libro direi di attualità musicale, però non vi svelo niente subito. Partiamo subito con un pezzo che, visto che sera si va a ballare, è insomma un po' vecchiotto, perché ormai stiamo parlando di fine anni 80, anni 90, però insomma io quando lo sento faccio sempre andare le gambette, e penso che sarà lo stesso anche per voi. Sto parlando degli Wham con Wake Me Up Before You Go Go.
Wake me up before you go go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up.
questa va molto sicuramente nelle serate revival Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Vi ricordo questo sabato 23 Giovanni Anastasi con voi fino alle 22. Si parla oggi di case discografiche, etichette, insomma cerchiamo un po' di far luce per gli artisti che vogliono emergere e come si devono orientare. Intanto, che cos'è la casa discografica? Cioè è la società che si occupa della promozione e della distribuzione della musica di un artista, però può essere composta da più di un'etichetta. Se prendiamo specialmente in considerazione le cosiddette major, insomma è difficile pensare che possano dedicarsi esclusivamente ad un genere musicale, e quindi al fine di produrre un'offerta maggiore sono tante le case discografiche che hanno dato vita a piccole etichette specifiche in base al tipo degli artisti e al genere che fanno. Quindi la casa discografica è il produttore dell'artista, anche se poi anche non deve essere necessariamente ingaggiato dalla stessa, ma può essere solo prodotto per un disco. E le major sono proprio quelle etichette legate a multinazionali, e da soli detengono, diciamo, la maggior parte del mercato. Poi ci sono quelle indipendenti, sono etichette che si autoproducono e promuovono da sole i propri prodotti musicali. Poi abbiamo le vanity. Nessuno di voi magari aveva sentito parlare delle Vanity, magari di Vanity Fair il giornale. Sono delle etichette fondate o gestite da un singolo artista, quindi è l'artista che fonda e autoproduce la propria musica. Quindi diciamo che viene fatto allo scopo di avere una maggior libertà dalla casa discografica che effettivamente produce. Poi magari una volta raggiunto il successo sarà ingaggiato come tutti dalla major. Fra pochissimo l'intervista a Patrizia De Rossi, giornalista e scrittrice, la musica innanzitutto, e una delle diciamo correnti musicali negli ultimi anni che sicuramente sta avendo più successo è quella della K-pop, e loro sono quelli che hanno dominato il mercato non solo sudcoreano ma mondiale negli ultimi anni. Sto parlando dei BTS, con il featuring di Love, in questo caso con Make It Right su Radio Orizzonti in Blu. I was lost, I was trying to find the answer in the world around me. Yeah, I was going crazy all day, all night. You were the only one who understood me and all that I was going through. Yeah, I just gotta tell you, oh baby, I can make it better. You tighter, 'cause still the morning, oh you're the light. And I almost lost you, but I can't forget you, 'cause you were the reason that I survived. You were there for me through all the times I cried. I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but I promise I. Oh, I can make it right.
Make it right. Alright. Alright. 여전히 아름다운 너. 그날은 그때처럼 말없이 그냥 나 안아줘. 지옥에서 내가 살아남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 한다면 주저 말고 please save my life. 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라. 그러니 어서 빨리 날 잡아줘. 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아. Alright, I can make it better. I can hold you tighter.
Più vicina a te.
Is the last time that I see your face. Is it tears or just fucking rain? Wish I could say something, something that doesn't sound insane. But lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. Say nothing. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. Back in the way that I used to make you laugh. Cause you know every morning I wake up, yeah, I still reach for you. I remember the roses on your shirt when you told me this would never work. You know even when I say I moved on, yeah, I still dream for you. And no matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. About us where I went wrong. You know, even when I say I moved on, you know, even though I know that you're gone, all I think about is where I went wrong. Yeah, I still dream for you. No matter where I go, I'm always gonna want you back.
Five Seconds of Summer, Want You Back su Radio Orizzonti in Blu. Fra pochissimo, dopo il prossimo pezzo, avremo ospite la giornalista e scrittrice musicale Patrizia De Rossi, che ci parlerà del suo ultimo libro in uscita a dicembre, The Måneskin, né zitti né buoni, che ci parla appunto della band, rock band italiana più famosa al mondo. Adesso Smashing Pumpkins con This Time.
Crashing down.
piacere di avere ospite a Radio Orizzonti in Blu in Blue Night una giornalista, scrittrice, lei è stata anche speaker, tante cose, ma tutte che ruotano intorno al mondo della musica, soprattutto rock. Benvenuta Patrizia De Rossi.
Grazie Joe, ben trovato a te.
Allora Patti, tu oltre ad occuparti di musica di un certo livello, diciamo tu sei un'appassionata del boss di Bruce Springsteen, hai scritto vari libri, però ti sei appassionata anche a una realtà più giovane come quella dei Måneskin e in tempi, diciamo, non si può dire non sospetti, perché avevano appena vinto l'Eurovision, quindi erano, come dire, stavano spiccando il volo, però c'erano molti scettici, e invece tu avevi scritto questo libro, Måneskin Italian Rock 2.0, cioè la fenomenologia di questo gruppo che ha conquistato il mondo. Perché hai sentito adesso il bisogno, dopo quel libro, di scriverne un altro?
Allora, grazie innanzitutto per l'opportunità di ricordare fenomenologia del rock di Måneskin. Ho sentito l'esigenza perché dal 2022, dall'inizio del 2022, quando uscì il precedente volume, questi ragazzi hanno fatto talmente tante cose, hanno conquistato talmente tanti successi, anche imprevisti, impensati, cioè non, forse neanche loro si aspettavano una cosa del genere, e quindi mi sembrava giusto raccontare quello che è successo dopo, cioè quello che è successo dopo l'Eurovision, quello che è successo quando loro hanno scoperto l'America e quando l'America soprattutto ha scoperto loro, e quindi hanno fatto talmente tante cose che secondo me meritano di essere raccontate.
E tu intanto ricordiamo quando esce il libro.
Il libro esce il 7 di dicembre.
Edizione?
Allora, questa volta ho deciso, proprio per poter fare un instant book, diciamo così, ho deciso di pubblicarlo su Amazon, ma sarà disponibile ovviamente la versione cartacea, quindi poi sarà distribuito nei locali, nei posti dove io andrò a fare le presentazioni, ma si compra direttamente sulla piattaforma di Amazon.
Ok, quindi ricordo...
Cioè, già, tra l'altro è già disponibile in pre-order, quindi chi vuole può sentire. Può andarlo a prenotarlo e poi il 7 dicembre gli arriverà.
E infatti, per chi è all'ascolto, ricordo il titolo Måneskin, né zitti né buoni.
Esatto.
Diciamo, questo libro giunge a fagiolo, diciamo, perché è un periodo in cui c'è un momentaneo stacco, o così dovrebbe essere. Damiano ha dichiarato che si tratta di un Erasmus, lui sta cercando di lanciare la sua carriera solista. Ecco, però io ti faccio subito questa domanda: secondo te, nel caso in cui dovesse esplodere la carriera solista di Damiano, sarà uno stacco veramente temporaneo o a naso potrebbe essere qualcosa di più?
Per come la vedo io, la sensazione che io ho è quella che sarà un Erasmus, nel senso che poi anche Victoria, Thomas e Ethan hanno detto le stesse cose, cioè vogliamo in questo momento farci prendere da nuovi stimoli. Lo ha fatto Victoria con la sua anima da DJ, farà tra l'altro uscire anche un disco anche lei, e Ethan ha fatto la colonna sonora di un documentario sul disagio mentale dei ragazzi, quindi ha fatto un lavoro importante per un documentario che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, l'ultima, quella che è stata fatta ad ottobre. Thomas si diletta suonando con i più grandi, ha cominciato con Tom Morello, che insomma, diciamo così,
non è l'ultimo, Pirla detto in milanese.
Esatto, ma è stato ospite anche di Patti Smith al concerto che Patti Smith ha fatto al Teatro Romano di Ostia Antica all'inizio di settembre, 2 settembre, quindi è tutta esperienza. Io ho l'impressione che Thomas voglia proprio mettersi voglia studiare dai più grandi, ecco. E quindi si toglie queste soddisfazioni, diciamo così.
Sì, mi sembra che questa momentanea separazione dimostri in qualche modo che è una risposta a chi li considerava un prodotto studiato a tavolino e quindi magari separatamente potevano non rispettare le attese e non dare conferme da musicisti di livello. Invece ognuno di noi, loro ha una personalità che riesce a spendersi anche al di fuori del gruppo. Questo mi sembra di capire. Fondamentalmente,
ma sì, sai, Joy, non ci dimentichiamo mai che all'inizio, quando Damiano si presentò al cospetto di Victoria, Ethan e Thomas per proporsi come cantante dei Måneskin, lui venne scartato perché era considerato troppo pop. Nelle interviste che lui sta rilasciando a giornali e TV americane, podcast americani, ma la stessa intervista che Damiano ha fatto da Fabio Fazio il 6 ottobre scorso, lui lo ha detto: io ho sempre avuto questo lato più pop dentro di me, è il 25%, cioè i Måneskin sono il 25%, poi c'è un altro 75% di cose che sono io. Questo non esclude, una cosa non esclude l'altra, quindi è chiaro che loro vogliono misurarsi, come dici tu, anche per dimostrare che non erano soltanto dei pupazzetti confezionati ad arte. Vedremo dove li porterà queste carriere. Per il momento hanno scelto tre cose diametralmente opposte, perché la techno dance di Victoria è l'opposto del pop romantico e sentimentale che ha scelto Damiano.
E in effetti Damiano ha un po' spiazzato tutti quelli che amavano i Måneskin, perché insomma è accusato di voler emulare Harry Styles da un punto di vista della scelta appunto musicale, da un punto di vista anche dell'immagine. Secondo te è così o comunque ha una sua originalità?
Ma io non parlerei tanto di originalità, perché come tu hai citato l'esponente massimo in questo momento, ovvero sia Harry Styles. Tra l'altro mi sembra anche che Born with a Broken Heart sia abbastanza simile, sì, a un brano molto celebre di Harry Styles. Il discorso fondamentale è che se tu ti affidi a un team di songwriters che seguono quel mainstream pop americano, è evidente che poi si somiglia un po' tutto, no? Come se ti affidi al team di songwriters italiani che poi portano al successo quattro persone diverse, ma la canzone più o meno è la stessa, questo detto in termini molto brutali.
Certo.
Io credo invece che Damiano ha dimostrato nel corso di questi 7 anni di carriera con i Måneskin, Damiano sa scrivere delle bellissime canzoni, delle bellissime ballate. Non ci dimentichiamo Coraline, non ci dimentichiamo 20 anni, non ci dimentichiamo Le parole lontane. Damiano ha nel suo DNA questa vena molto sentimentale, se vogliamo anche un po' malinconica. Poi è chiaro che sul palco è tutt'altro, cioè l'esuberanza che lui mette in mostra sul palco non fa pensare a un autore, a un ragazzo introspettivo, in realtà lo è. E ti ripeto, ti ho citato alcune canzoni che sono proprio quelle che sono la cifra stilistica dei Måneskin, sì, delle ballate Måneskin.
Anche
è lui,
la ballad in inglese The Loneliest, che
esatto,
ricalca appunto in inglese un po' quello che avevano già dimostrato a livello di cifra stilistica appunto in italiano. Ma leggendo in giro anche sui social si sente molto, almeno il pubblico sente molto già la mancanza dei Måneskin, e gli riconosce un'originalità e una cifra stilistica diversa dagli altri, che in questo momento sembra, pur essendo un prodotto di alta qualità, non avere Damiano. Ecco, nel tuo libro tu questo lo metti in evidenza, cioè l'originalità e il perché del successo probabilmente che hanno avuto è dovuto a questo, cioè hanno portato un rock che ha tante derivazioni e contaminazioni, però nello stesso tempo è come mettere in un bimby tanti ingredienti, ma poi viene un prodotto originale comunque. Però prima di andare avanti con la nostra intervista, direi di fare una piccola pausa proprio musicale, che non è una pausa, in realtà integra proprio il discorso che stiamo facendo, e ascoltiamo proprio i Måneskin con uno dei loro pezzi simbolo, cioè I Wanna Be Your Slave, qui su Radio Orizzonti in Blu.
I wanna be your slave, I wanna be your master, I wanna make your heartbeat run like roller coasters, I wanna be a good boy, I wanna be a gangster, cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic, I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric, I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya, I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser, I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher, I wanna be a singer, I wanna be a preacher, I wanna make you love me, then I wanna leave ya, cause baby I'm your David and you're my Goliath. Cause I'm the devil, it's a deal for redemption, and I'm a lawyer, it's a deal for redemption, and I'm a healer, it's a deal for redemption, I'm a motherfucking monster, it's a deal for redemption, and I'm a bad guy, it's a deal for redemption, and I'm a donker, it's a deal for redemption, and I'm a freak, it's a deal for redemption, I'm a motherfucking monster, it's a deal for redemption. I wanna be a slave, I wanna be a master, I wanna make your heartbeat run like roller coasters, I wanna be a good boy, I wanna be a gangster, cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous, I wanna set you free but I'm too fucking jealous, I wanna pull your strings like you're my telecaster, and if you want to use me I could be your puppet, cause I'm the searching for redemption, and I'm a lawyer, we're searching for redemption, and I'm a healer, we're searching for redemption, I'm a motherfucking monster, we're searching for redemption.
I Wanna Be Your Slave, uno dei pezzi più iconici e famosi di questa band, The Måneskin, che pensate in Inghilterra è arrivato fino al quinto posto, forse quarto se non sbaglio, una cosa che per un gruppo non di lingua inglese è quasi impensabile. È vero che l'hanno cantata in inglese, però anche Zitti e Buoni era entrata nella top 10, questo a dire l'internazionalità in assoluto di questo gruppo. E parlavamo dell'originalità dei Måneskin, vero Patrizia?
Sì, io credo che loro funzionino soprattutto come band, loro sono un quadrato perfetto, un cubo perfetto, perché ognuno ha portato la sua personalità all'interno del gruppo e sono assolutamente perfettamente bilanciati, quindi io credo che loro funzionino, lo hanno dimostrato, cioè i numeri sono lì a dimostrare che loro come band sono insuperabili, almeno in questo momento per quello che riguarda il rock italiano, ma non solo il rock italiano, io parlerei anche di rock europeo, terrei fuori forse il rock americano, perché il rock americano poi si muove su delle altre coordinate, ma diciamo che dal punto di vista dell'italianità e della europeità nessuno può competere con i Måneskin in questo momento, quindi loro sono perfettamente consapevoli di questa cosa, i numeri lo sono dalla loro parte, quindi io credo che noi sentiremo ancora dei nuovi dischi, assisteremo ancora a dei nuovi concerti dei Måneskin, io sono sicura di questa cosa. Va detto però che ognuno di loro sta cercando anche di fare un percorso alternativo, il che, come ti dicevo prima, l'uno non esclude l'altro. Io in questi giorni, probabilmente come anche te Joe e molti degli ascoltatori che ci stanno seguendo, io sto seguendo X Factor.
Sì, sì,
e
sì,
devo confessare che era dall'edizione quella dei Måneskin che non vedevo più, non l'avevo più seguito per motivi diversi. E quest'anno, fin dalla prima puntata, è evidente ai miei occhi, ma io credo che sia evidente un po' a tutti, che si sta cercando di trovare la band che possa sostituire i Måneskin, cioè si stanno cercando i nuovi Måneskin. Lo abbiamo visto con i The Fools, lo abbiamo visto con le Votive, i Pancake sono una cosa completamente diversa, ma il lavoro che stanno facendo i giudici su The Fools, che peraltro sono usciti, e sulle Votive mira a creare dei nuovi Måneskin.
Sì, ma secondo hanno preso me dei ragazzi
non ci riescono, hanno reso molto glamour. Eppure, non hanno il quid, l'X Factor che i Måneskin hanno dimostrato subito. Io mi ricordo la prima volta che i Måneskin si sono presentati davanti ai giudici, c'era Levante, c'era Mara Maionchi, c'era Fedez e c'era Manuel Agnelli. Immediatamente dalla prima canzone loro presentarono subito in apertura Chosen e loro ti tenevano attaccato allo schermo, cosa che non fanno a mio parere
assolutamente. E è venuta fuori una sfrontatezza, anche quella sfrontatezza di Damiano e quella capacità di tenere il palco. Io ho visto il pubblico che è impazzito immediatamente.
E
ancora su YouTube una delle esibizioni, la loro prima X Factor più seguiti, che la gente, non solo voglio dire gli italiani, ma anche gli stranieri vanno a vederla, perché dopo che sono esplosi in tutto il mondo hanno voluto sapere tutto i Måneskin. E quell'esibizione, la prima, quando si sono presentati X Factor con Chosen, è una delle più seguite, a milioni di visualizzazioni.
Assolutamente, perché è così, perché quello è stato il biglietto da visita dei Måneskin, ed è servito a far capire subito, cioè io a volte io penso, ma come si chiama il vincitore? Perché non dimentichiamo che i Måneskin arrivarono secondi quella undicesima edizione di X Factor, ma di fatto sono stati loro i veri vincitori.
Lorenzo Licitra, che è diventato famoso non per la vittoria, ma per essere stato quello che ha battuto i Måneskin.
Esatto, che però poi ha fatto tutt'altra carriera.
Certo.
Ora, al di là di questo, è evidente che loro sono veramente una band unica nel panorama musicale italiano, non lo stiamo neanche a dire, ma anche nel panorama internazionale. Se tu consideri che Jimmy Fallon, che è questo conduttore televisivo, inventore di questo Jimmy Fallon Show, in cui lui invita chiunque, da Barack Obama a Bruce Springsteen, che abbiamo citato prima, ai Måneskin, a Robert De Niro, Al Pacino, cioè ti potrei citare nomi di questo livello, Taylor Swift, insomma. Lui, la prima volta che li ha intervistati e che li ha voluti come ospiti, ha detto proprio questa cosa: l'Eurovision è una sorta di talent show dove quando tu lo vinci poi succede effettivamente qualcosa. L'Eurovision Song, l'Euro Contest, a loro è servito proprio come detonatore per farli esplodere poi in tutto il mondo. È brutto parlare di detonatori di bombe e di esplosioni in questo periodo, quindi cambiamo i termini. Ha fatto, diciamo, da trampolino di lancio per arrivare in posti dove nessun italiano era mai arrivato, perché se pensiamo anche allo stesso Tiziano Ferro, che ha un grandissimo successo, o a Laura Pausini, per citare due nomi italiani, due artisti italiani che vendono tanto all'estero, non hanno comunque questo
no, assolutamente
anche questa, diciamo, questa vicinanza con il pubblico. E questa è una cosa che ti dà il carattere che tu hai, la personalità, no? Il carisma.
Direi che voglio dire, speriamo che ritornino, e a quanto ho capito parlando con te probabilmente sì, e vedremo anche in che termini, da un punto di vista musicale, se ci sarà una scrittura diversa, se contamineranno un po' tutte le esperienze. La curiosità è molto quella, devo dire.
Sì, poi ti ripeto, io ripeto a tutti gli ascoltatori, chi ci segue, io parlo di una mia sensazione, non so se poi loro torneranno, se faranno altre cose, non lo so sinceramente. Io l'impressione che ho è che difficilmente rinunceranno a quanto hanno costruito in questi 7 anni.
Certo.
Perché quello che loro hanno fatto è veramente qualcosa di straordinario, e quindi nel vero senso della parola, cioè fuori dall'ordinario. Straordinario questo significa, nessuno ha mai fatto una cosa di questo tipo, e quindi perché dovrebbero buttare tutto alle ortiche, diciamo così. Tra
allora,
l'altro
sì, tra l'altro, scusa se ti ho interrotto.
No, tra l'altro io sto leggendo sui social vari dibattiti, polemiche, paure, timori, no? Ognuno ha costruito la sua società personale per cui si sciolgono. Quelle sono cose che quando arrivi a fare questi numeri, evidentemente è un modo per salvaguardare quello che tu hai guadagnato e quello che tu continui a guadagnare. Io sinceramente guarderei un po' più il lato artistico, piuttosto che il lato, cioè queste cose, queste certo. questioni di soldi non devono riguardare noi, quelle sono cose che fanno loro ed è giusto che sia così. Io guarderei di più il lato artistico, sicuramente loro sono assolutamente consapevoli del fatto che funzionano come gruppo e si metteranno queste esperienze che stanno facendo, gli serviranno sicuramente per trovare nuovi stimoli, per trovare nuove cose da portare all'interno della band. Io la vedo così, poi posso essere smentita.
Ma secondo me, visto che tu un po' di esperienza da quel punto di vista ce l'hai, l'appoggio. Benissimo, Patty, è stato un piacere averti con noi.
Ricordo... Grazie, è stato per me un piacere essere ospite vostra.
Allora, ricordo appunto l'uscita del tuo libro, Maneskin, né zitti né buoni, è già in pre-order su Amazon, ma l'uscita ufficiale sarà ai primi di dicembre.
Esattamente.
Allora, Patrizia De Rossi su
Orizzonti Blu. Posso dirlo?
Certo.
Posso dirlo, Joe? È il regalo perfetto di Natale, perché visto che ci siamo quasi,
assolutamente,
assolutamente. Per chi ama non soltanto i Måneskin, ma per chi ama la musica, ovviamente, perché comunque anche chi non aveva letto il libro precedente, comunque questo libro, questo Né zitti né buoni, racconta una storia, una bellissima avventura di 4 ragazzi romani che ce l'hanno fatta.
Esatto, io dico sempre che la loro storia è, come dire, può infondere fiducia a tutti i livelli per chi ha un grande sogno e dice no, è troppo grande, no, invece si può fare.
Sono assolutamente d'accordo con te.
Grazie Patty, alla prossima.
Grazie a te Gio, a presto.
Ciao.
Grazie, ciao ciao.
Past. And my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry. I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. Shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't.
just a jealous guy.
La bellezza di questo pezzo, abbiamo fatto ascoltare anche un po' di parte musicale finale col fischio famosissimo di Brian Ferry. I Roxy Music hanno rifatto Jealous Guy di John Lennon in una versione molto romantic, come era il loro stile. Vi ricordo che i Roxy Music, di Roxy Music facevano parte Brian Eno, che è stato poi un produttore e lo è tuttora, favoloso su tutti, ha prodotto tanti album dei U2, e Brian Ferry, un cantante straordinario. In questo sabato 23 si parla di etichette discografiche, ci sono le major, ci sono le etichette più piccole, ma essenzialmente di cosa si occupa un'etichetta discografica? Cioè si occupa di stampare e vendere dischi di suoi artisti. Diciamo che questa è la funzione canonica, però da quando esiste internet, insomma, è tutto un po' cambiato, anche se la finalità, diciamo, che più o meno è la stessa. E fra i compiti di una casa discografica rientra anche quello di sostenere le spese per tutti i servizi di cui abbiamo parlato. Si va sempre più verso, soprattutto per gli artisti più piccoli, abbiamo visto, verso l'autoproduzione, e questo appunto grazie a YouTube, grazie anche a delle piattaforme online di cui parleremo fra poco. Un gruppo di cui si è parlato molto ultimamente grazie alla serie televisiva su Sky sono gli 883, che producevano la classica cassettina in casa e sono riusciti a farla arrivare a Cecchetto, che poi ne ha fatto dei miti dell'Italia degli anni 90, e diciamo che tuttora, insomma, gli 883 dicono la loro e riempiono gli stadi, soprattutto appunto Max Pezzali, perché Mauro Repetto ha scelto una strada diversa. Questo è uno dei loro pezzi più iconici, con un Deca.
Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente, delle sue manie, due discoteche, 106 farmacie. ci troviamo ancora al punto che si gira in macchina il mattino alle tre, alla ricerca di qualcosa che poi cos'è non lo sappiamo nemmeno noi. Con un deca non si può andar via, non ci basta. Fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà. In questa città baccaio neanche l'ombra oramai, ne restan due, scegli quella che vuoi. Che cosa lascia accesa fare la D, che poi due stronzi se ne accorgono qui. Guarda di là quei cani che ululano per una femmina che dice di no. Adesso vanno in giro a fare gli eroi, poi torneranno a casa un po' come noi. Quel che vogliamo inventare, ci manca solo il disco orario solare. Resta la soluzione di vita e rock, molliamo tutto e ce ne andiamo a New York. Ma poi ti guardi in faccia e dici dov'è che vuoi che andiamo con ste facce io e te. Con un deca non si può andar via, non ci va.
Con un deca erano le vecchie 10.000 lire, adesso 10 euro dovrebbe valerne 20, ma in realtà sappiamo che non è così. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti in Blu, io sono Giovanni Nastasi, fino alle 22, quindi siamo addirittura d'arrivo. Oggi si parla di etichette discografiche, di major, si parla di musica fondamentalmente, come spesso succede nella Blue Night di Radio Orizzonti in Blu. DistroKid, vi voglio parlare di questo servizio di distribuzione musicale indipendente, è stato fondato nel 2013 dall'americano Philip Kaplan e offre ai musicisti l'opportunità di distribuire e vendere la propria musica attraverso lo streaming digitale. Quindi per fare ciò l'azienda si fa da tramite con alcuni rivenditori online e che nel mondo della musica conosciamo come iTunes, Spotify, Pandora per il territorio soprattutto americano, Amazon Music, Google Play Music e chi più ne ha più ne metta. Quindi DistroKid diciamo che non è l'unico servizio su internet, però sicuramente è uno di quelli che ultimamente ha preso più piede e che viene più utilizzato dai giovani artisti. Mentre se parliamo di major, ricordiamo che le principali sono Universal Music, che poi ha tre etichette subordinate: l'Island Records, la Virgin Records e la Polydor. Per esempio, alla Universal appartengono artisti in Italia come Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro, poi c'è la Sony Music, e anche in questo caso segnaliamo tre differenti etichette, ovvero la Epic, la Columbia e la RCA. Sempre restando in campo italiano, in questo caso troveremo un parco di artisti che include Salmo, per esempio, e Marco Mengoni. Prima di salutarci, ascoltiamo un rocker dannata, un rocker canadese di quelli che insomma per un po' di tempo ha affiancato il boss con la sua voce, lo ha affiancato inteso nel senso come genere e come stile da vecchio rocker con la voce un po' ruvida. Sto parlando di Bryan Adams, appunto, con Heaven. Young and wild and free. Now Comes Heaven, rocker canadese con voce ruvida, ci piace, con Bryan Adams si conclude questa puntata di Blue Night su Radio Orizzonti in Blu. Vi ricordo di scaricare l'app, ci trovate anche in DAB sugli 88 in zona Saronno, insomma non c'è posto dove non ci troviate. Per settimana prossima vi do una chicca, si parlerà di Sud Corea, cultura sudcoreana, in particolare col K-pop che diciamo l'ha fatta abbastanza da padrona nel pop internazionale negli ultimi anni. Da Giovanni Anastasi è tutto e quindi un grandissimo ciao!
Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Anastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.